Non sparare sul siparista. Ovvero, quando è l'ultima volta che sei stato a teatro?
Ed eccoci ritrovati all'appuntamento pomeridiano del mercoledì in onda sulla Radio Vaticana in diretta, sul canale FM 105 Live, appuntamento dedicato al mondo del teatro. Il buon pomeriggio vi giunge da Antonella Palermo, al di là del vetro Gustavo Messina per la parte tecnica, Eva Rohrmann e Serena Dessi in regia. Oggi vi presentiamo due iniziative, una a Lodi e l'ascolteremo tra qualche minuto. Prima ancora vi parliamo di una rete di spettacoli dal titolo Teatri di Terra che fa parte del festival Il Popolo del Teatro diretto da Ascanio Celestini che sarà questo pomeriggio nostro ospite. Si tratta di un'iniziativa triplice per quanto riguarda i contenuti, si parla infatti non solo di teatro ma anche di musica e di danza. È una iniziativa promossa dalla Regione Lazio che vuole andare a riscoprire anche località diverse da quella di Roma. Infatti per due weekend dal 20 novembre al 10 dicembre a Formia, a Tivoli e in altri 16 comuni del Lazio prenderà via questa iniziativa. La parte dedicata al teatro l'approfondiremo tra qualche istante. Per quanto riguarda, dicevamo, la musica, si parlerà di valorizzazione e riscoperta della musica popolare del Lazio, del suo studio e della sua elaborazione. Spettacoli, appuntamenti dedicati alla musica popolare stanno animando le varie province laziali, facendo tappa anche all'Auditorium Romano. I concerti scandiranno il corso di tutto l'autunno-inverno 2006 per poi concludersi nel periodo natalizio con Zampogne a Roma. E come dire, il direttore artistico di questa iniziativa musicale, di questa rete del folklore del Lazio è Ambrogio Sparagna. Mentre per quanto riguarda la manifestazione danza di terra, si tratta di un progetto pilota che si articola in attività spettacolari, culturali e didattiche che mirano a stabilirsi permanentemente sul territorio per divenire nel tempo un volano promozionale di respiro internazionale per la danza e per le stesse città coinvolte. Una caratteristica importante è il coinvolgimento che viene stimolato negli spettacoli di danza e di musica, coinvolgimento del pubblico. E per quanto riguarda il teatro, il tema centrale è quello del lavoro e soprattutto del precariato nel lavoro, un tema, lo sappiamo, caro ad Ascanio Celestini, che il 1 dicembre debutta con appuntamenti per un film sulla lotta di classe, cui seguiranno il 2 Mario Perrotta con Italiani Cingali, parte prima Minatori in Belgio e poi Ballare di lavoro, storia di migrazione, questo il 3 dicembre. Il 9 dicembre Nati in casa per chiudere poi il 10 con prossime aperture. E noi poco fa abbiamo raggiunto Ascanio Celestini che ci ha descritto questo progetto, Il Popolo del Teatro.
E diciamo che l'idea del titolo è un po' anche il senso del lavoro che sto facendo, che stiamo facendo, non soltanto nel festival, ma in generale, insomma, per quello che è il mio lavoro come teatrante, come scrittore. Io non credo che esista un teatro popolare, così come forse non è neanche mai esistito, ma senz'altro non esiste adesso. Esiste un'idea popolare, l'idea pop della rappresentazione, del mettere in scena dello spettacolo, che è però quello televisivo, quindi non tanto uno spettacolo per tutti, ma uno spettacolo che di consumo, cioè, è diciamo questo qui, non è precisamente, insomma, quello che pensavo quando ho pensato a questo festival. Quando penso invece ad un'idea popolare del teatro, penso soprattutto ad un popolo che va a teatro, e quindi un teatro che è aperto a tutti, ma non per forza per tutti, insomma, cioè nel senso che non è un teatro senza fatica, un teatro da mangiare a occhi chiusi, insomma, ma è un teatro con tutte le sue difficoltà, ma però è difficoltà assolutamente accessibili. E poi dall'altra parte penso anche per esempio a quello che è in questi ultimi anni i grandi festival, importanti festival della letteratura, da Mantova a Gavoi, da Pordenone, insomma i festival della letteratura che si stanno moltiplicando in Italia, anche la Fiera del Libro di Torino, dove vediamo realmente una popolazione che partecipa a questi eventi.
E infatti volevo chiederti proprio questo, proviamo anche un po' a scardinare ulteriormente questo termine, cioè un popolo che partecipa, che si coinvolge a tal punto da essere lui stesso parte di una messa in scena, diciamo così, o no?
Sì, ed è anche un popolo che è proprio migrante anche da un festival all'altro. Io molto spesso rivedo le stesse persone in città, anche molto lontane una dall'altra. Questa è sicuramente una cosa buona, perché appunto non è quell'idea popolare per cui tutto un intero condominio va a teatro, così come tutto un intero condominio vede una partita o tutto un intero condominio vede uno spettacolo dominicale.
Con il rischio che poi si parli, no, di massificazione, sì, di gusto che si abbassa.
Parlare a tutti si finisce per fare una specie di prodotto da supermercato che più che piacere a tutti, diciamo che alla fine non dispiace a nessuno. Insomma,
non parla a nessuno, infatti. Ecco, Teatri di Terra, che cos'è questa rete di spettacoli?
Teatri di Terra è un progetto in realtà più ampio rispetto a quello che sto portando avanti io,
sì.
È un progetto della Regione Lazio, voluto fortemente da Giulia Rodano, che è l'assessore regionale, insomma, alla cultura, e dove in realtà non c'è soltanto il mio progetto teatrale, ma c'è anche un progetto musicale, un progetto di danza, insomma. Io conosco meno il progetto di danza, conosco più quello musicale, che è stato affidato a Ambrogio Sparagna, perché conosco bene Ambrogio, insomma, e conosco il suo lavoro da molto tempo, e forse tra questi tre progetti è quello che in qualche maniera è partito prima in maniera più diretta, anche perché per quanto riguarda la musica, rispetto invece alla danza e al teatro, per la musica esiste oggi nel Lazio una musica realmente popolare, quello che non c'è nel teatro e nella danza.
E ci riferiamo non solo a Sparagna, ma forse anche, non so, mi viene in mente Giovanna Marini, insomma, che recupera certe tradizioni anche di questo tipo, no?
Beh, c'è soprattutto, secondo me, un lavoro che non è stato fatto soltanto da singoli,
sì,
nel campo della musica, non soltanto della musica, però penso a un'istituzione importante come il Circolo Gianni Bosio a Roma, un archivio molto grande, molto importante, la Casa della Memoria, Alessandro Portelli, che in questi anni hanno fatto un lavoro davvero importante anche di archiviazione dei materiali, di registrazioni, di interviste, di ricerche sul campo. E questo nel teatro in realtà e nella musica c'è stato molto meno, perché per esempio per quanto riguarda il mio lavoro di ricerca, io non faccio ricerca nel teatro, io ricerco storie, e le storie stanno più spesso fuori al teatro che non dentro il teatro, poi ci finiscono nel teatro perché questo è il mio mestiere.
E quali storie proponi?
Beh, in questo caso in particolare, nel festival che facciamo a Formia, nei primi due weekend di dicembre, quindi inizia l'1, l'1, 2, 3 e continua anche la settimana successiva, e ci saranno una serie di appuntamenti e spettacoli, ma in realtà poi non solo spettacoli, gli spettacoli saranno centrati sul tema del lavoro, quindi ci sarà il mio lavoro il primo dicembre, ci sarà Andrea Rivera che qualcuno ha visto, insomma, lo spettacolo di Serena Dandini in televisione su Parla con me. C'è il lavoro di Veronica Cruciani, che da molti anni fa un lavoro di ricerca attorno all'emigrazione, anche Mario Perrotta porterà il suo spettacolo sull'emigrazione, e poi ci saranno una serie di incontri con le scuole, la presentazione di alcuni libri insieme alla libreria Tutti i Libri di Formia, il lavoro importante delle compagnie che lavorano in quella zona tra Latina, Formia, c'è Opera Prima di Latina, c'è il collettivo Brecht di Formia. Il tentativo è di lavorare in un luogo dove qualcosa già c'è e già è stato fatto, però cercando il più possibile di portarci anche le risorse per portare avanti un lavoro che è iniziato ma che molto spesso si ferma proprio per mancanza di risorse.
È interessante anche questa idea dei poli decentrati, insomma andare anche laddove uno si sognerebbe meno di andare, no?
Beh, perché è un po', sai, come l'acqua minerale, insomma, è importante che in Toscana si beva l'acqua toscana e che in Calabria si beva l'acqua minerale della Calabria, insomma, perché fa viaggiare una bottiglia dalla Calabria, dai sorgenti della Calabria fino al Trentino Alto Adige.
Noi speriamo di poter continuare a bere l'acqua del rubinetto, tra parentesi.
No, senz'altro, però insomma, è importante che c'è questa idea della cultura del territorio, non è solamente una cosa folcloristica, è per cercare il più possibile, sì, di consumare anche, ma consumare quello che ci abbiamo vicino casa e che possibilmente conosciamo, insomma, e conosciamo anche meglio.
Che risposta hai avuto, hai trovato in queste zone, in questi...
Beh, no, è una risposta importante, nel senso che appunto i gruppi che già lavorano lì e che già hanno un loro spazio, che alcuni anche da molti anni, perché per esempio il collettivo Brecht lavora a Formia davvero da molti anni, e la risposta è importante perché loro senz'altro aspettano già da molto tempo l'interesse delle istituzioni. In questo caso questo mio progetto, questo mio festival è un po' un ponte tra le istituzioni e chi in un territorio già un lavoro lo porta avanti, ma c'ha bisogno appunto delle risorse e anche forse dell'attenzione.
Allora, io proprio questa mattina ti ho visto in televisione nel ciclo La storia siamo noi e tu raccontavi per l'appunto delle storie. Ecco, questa infiltrazione in televisione che ormai ti appartiene già da diversi anni, tu come la vivi?
Ma sai, in televisione, quando vai in televisione, immediatamente è il tuo lavoro, anche se è qualcosa che passa alle 8 di mattina, alle 8 e mezza di mattina, come in questi giorni, piuttosto che alle 11 e mezza, a mezzanotte, come capita per esempio a me a domenica sera quando sto a Parla con me, allo spettacolo di Serena Dandini, immediatamente in televisione c'è tutto un altro pubblico, insomma, tutto un altro tipo di spettatori. Lo spettatore teatrale è uno che esce da casa, insomma, che si veste, si mette il cappotto, il cappello, se fa freddo, fa una scelta molto precisa, molto decisa. E il lettore di un libro anche, in qualche maniera, sì, anche se spesso incappa in un libro, ci casca in un libro, però è comunque andato in libreria. Lo spettatore televisivo invece è uno che spesso inciampa, insomma, nel tuo lavoro, che per caso, cambiando canale, si ferma su di te, sul tuo volto, sulla tua voce, e questo secondo me è anche una cosa molto interessante. E paradossalmente questo lavorare in televisione per me è un po' come il lavoro del teatro da strada, dove a un certo punto uno che è andato a comprare la carne o l'insalata vede un teatrante in una piazza all'angolo di una strada e si ferma, e se è interessante si ferma per un po' di tempo, insomma non è solamente una curiosità ma diventa anche comunicazione.
Associazione di idee mia con cui possiamo chiudere, parlavi del collettivo Brecht di Latina, siamo a 50 anni dalla morte di Bertolt Brecht, al di là degli anniversari che forse lasciano un po' il tempo che trovano, ma insomma questa figura nel tuo repertorio conta qualcosa?
Beh, Bertolt Brecht, diciamo, soprattutto è stato un personaggio assolutamente contraddittorio, insomma, però straordinario, nel senso, per lui il teatro, c'è una bellissima poesia di Brecht che è Tempi duri per la lirica, dove lui dice: anch'io vorrei parlare, insomma, della bellezza dei fiori della natura, però non posso, insomma, perché c'è Hitler al potere in Germania, e quindi questo bisogno che l'arte non sia soltanto bella, ma soprattutto diciamo con un termine che è un po' strano oggi, impegnata, questa sua scelta secondo me oggi, insomma, c'è ancora un grandissimo valore. Poi quell'impegno, insomma, quell'utilità dell'arte non deve poi azzerare la sua qualità anche artistica, insomma, estetica, perché sennò poi non è più arte, insomma, ovviamente. Però certo, questa sua scelta, questo suo mettere davanti alla bellezza l'utilità, la forza della concretezza, secondo me oggi è un messaggio ancora importantissimo.
Ed è una scelta che ti appartiene, ti onora e ti rende molti successi. Grazie di questa chiacchierata, in bocca al lupo e molti auguri per questa rassegna.
Crepi lupo, buona
a
giornata.
Presto.
105 Live.
Radio Vaticana in diretta.
E adesso passiamo da Roma, salutando e ringraziando Ascanio Celestini, passiamo a Milano, al Piccolo di Milano, dove il 18 dicembre, c'è ancora un po' di tempo, al Piccolo andrà in scena una pièce, una vera e propria inchiesta, uno spettacolo inchiesta dal titolo Linate, 8 ottobre 2001, La strage. Vi ricorderete in quel giorno il disastro aereo avvenuto all'aeroporto di Milano Linate, costato la vita a 118 persone. Lo spettacolo è sostenuto dal Comitato 8 ottobre per non dimenticare, che riunisce i familiari delle vittime dell'incidente aereo, impegnati in una costante attività finalizzata a migliorare la sicurezza del trasporto aereo affinché simili tragedie non si ripetano più. Ebbene, partendo da questo tragico fatto di cronaca, la bottega dei mestieri teatrali con Giulio Cavalli in prima linea si è occupata di mettere in scena un testo che appunto vuole essere anche un testo di denuncia, che non mancherà di particolari e ancora inedite rivelazioni. L'intervista è di Eleonora Liguori.
Quale messaggio vuole trasmettere con lo spettacolo teatrale dal titolo Linate, 8 ottobre 2001, La strage?
Beh, quello innanzitutto di portare ad emergere una tragedia che è conosciuta molto superficialmente da praticamente tutti, visto che il messaggio iniziale è stato semplicemente sulla quantità e sul peso delle vittime e non sulle responsabilità. E poi riuscire a smontare questo pregiudizio che l'aeroporto, in quanto luogo altamente tecnologico nell'immaginario collettivo, sia un posto sicuro, e questo non è assolutamente vero, ma non per dei problemi tecnologici, ma per dei problemi organizzativi e parapolitici.
Quindi si verrà a conoscenza di qualche rivelazione in più sull'accaduto?
Sì, perché abbiamo ascoltato, e lo spettacolo nasce dal Comitato 8 ottobre, però in realtà, avendo io il dovere di dare un quadro il più chiaro possibile, ho ascoltato tutte le parti, tutte quelle che hanno voluto parlare chiaramente. Abbiamo chiesto a tutti i comuni di residenza, anzi in realtà l'ha chiesto il comune di Lodi, che è il capofila dei produttori, se era nel loro interesse partecipare, e di tutti questi comuni più di 20 hanno accettato. Al momento attuale penso che siano 22 o 23 circa.
E come avete proceduto alla scrittura del testo?
Lo spettacolo è nato dall'idea di un giornalista di Lodi, Fabrizio Tumorillo, che ha seguito gli ultimi 5 anni del processo. E quando mi ha raccontato le responsabilità e un po' gli accadimenti, ho ritrovato molto della commedia dell'arte, perché sicuramente a Linate c'era tutto tranne che responsabilità nel gestire la situazione. E siccome io per formazione vengo dalla commedia dell'arte, avendo un canovaccio già scritto e così terribile, ho accettato di prenderlo in mano.
Volevo sapere, come mai la scelta di utilizzare come registro comunicativo il Gramlò?
Il Gramlò perché per mia formazione è quello che ho sempre usato. Io comunque ho fatto l'Arlecchino, faccio l'Arlecchino tuttora. E poi perché in realtà i comici della commedia dell'arte dal 500 insegnavano che nessun potere, nessun nemico è talmente forte da non poter essere rovesciato con una risata, e quindi al di là dell'aspetto giudiziario mi sembrava che fosse un bel modo e che sia un bel modo per cercare di creare un po' di consapevolezza nei colpevoli e in tutto il pubblico, che spero ci sarà. Ci sorride, poi è un sorriso molto amaro, molto Candide, molto Voltaire, però si sorride. Lo spettacolo inizia con questa enorme distanza tra la realtà e la favola che ci sta dietro, che è questa favola ambientata a Bengodi, dove questa popolazione pionieristica decide di regalarsi un aeroporto. Arrivando alla conclusione dello spettacolo ci si accorge che i due piani narrativi in realtà non sono così distanti, e per cui dal riso iniziale dovrebbe subentrare
se saremo bravi a farlo, una consapevolezza delle mancanze.
Cos'è la Bottega dei Mestieri Teatrali?
La Bottega dei Mestieri Teatrali, noi siamo nati 5 anni fa a Lodi, con una formazione molto sulla giullarate, quindi sulla commedia dell'arte, tant'è che abbiamo ripreso ad esempio l'idea del carro di Tespi, per cui abbiamo ricostruito con un lavoro di studio un carro perfettamente scenografato come quelli del Cinquecento, e ultimamente per senso di responsabilità della compagnia e per scelta anche artistica, invece abbiamo deciso di utilizzare il linguaggio su cui ci siamo esercitati negli ultimi anni per denunciare tutte le fasi critiche degli ultimi anni. Abbiamo fatto questo spettacolo, stiamo preparando uno spettacolo sulla mafia, abbiamo fatto uno spettacolo sui fatti di Genova.
Quanto serve quindi la cronaca come fonte di ispirazione per le opere teatrali?
È fondamentale, perché cioè, penso che la conoscenza e la riflessione interna alla compagnia e a chi partecipa alla costruzione dello spettacolo in tutti i suoi livelli sia assolutamente fondamentale, perché permettersi di sorridere di una tragedia, soprattutto come in questo caso con la fiducia cieca di tutti i familiari, è una responsabilità morale enorme, per cui mi sembra il minimo avere una preparazione il più possibile. Poi ovvio che noi non facciamo processi di piazza, non è questo che ci interessa.
Per oggi ci fermiamo qui, vi ricordo il nostro sito internet 105live.radiovaticana.org, live scritto live. L'appuntamento con me per domani mattina alle 10.30 per parlare di televisione, in particolare parleremo del primo appuntamento questa sera su Rai 3 con la serie sui papi del Novecento, da Giovanni Paolo II a Pio XII, immagini e testimonianze che narrano la vicenda umana dei pontefici. Questa storia viene raccontata da Rai 3 attraverso 6 film documento che presentano una rigorosa ricerca storica che si è avvalsa del contributo di Alberto Melloni. Dunque questa sera e il prossimo mercoledì 29 novembre alle 21 2 appuntamenti con la storia di Giovanni Paolo II. Ne parleremo domani, intanto vi saluto qui, un buon proseguimento di ascolto sulla Radio Vaticana in diretta.